Un attimo che prepariamo la trasmissione, Beato, un attimo di pazienza. Buona giornata
a tutti.
Eccoci qui in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ho un piccolo problema con i registratori qui in radio, per cui avrete qualche stacco ogni tanto, perché praticamente sono un numero di registratori ridotto. Vabbè, faremo quello che possiamo. Allora, detto questo, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi 21 dicembre, vi ricordo che è il primo giorno solstizio d'inverno.
Esatto.
Sarebbe questo il vero giorno sacro dei pagani, perché una volta il 25 poi ci sono stati tutti le rettifiche di quello che sono i calendari, tutti i movimenti vari, per cui alla fine vabbè. 21, un ringraziamento particolare e personale a Gian per le mail che ci ha mandato. Allora, Gian ha fatto una bellissima cosa, ha tentato di rappresentare un presepe in maniera diversa. Lui lo ha chiamato presepe, fatto col respiro degli dèi, è fatto perché siamo il 21 dicembre, perché siamo il solstizio d'inverno, perché queste sono le feste del sole invitto. Per cui un ringraziamento a Gian e sua email, un ringraziamento alla sua famiglia e tanti auguri, insomma. Francesco l'ha girata sulla list bot, sei tu che l'hai girata o l'ha mandata lui sulla list bot?
No, noi non l'abbiamo ancora girata, perché io non, intanto devo ancora vederla.
Allora probabilmente è collegato sulla list bot, non lo so esattamente, comunque è collegato in list bot, probabilmente gli ha mandato a tutti i pagani questo augurio.
Sì, perché noi avevamo mandato il classico panel ripreso da Pompei della Villa dei Misteri, non so se è arrivato, è piaciuto.
No, io subito dopo, io stavo lavorando alla storia, una storia sull'albero di Natale, quando ho ricevuto proprio l'email di Gian, no?
Sì.
E io subito dopo, praticamente appena ho finito la storia, ho mandato via la storia, perché io ho mandato via la storia, tu hai mandato via Gian, ho mandato via quello, vedremo cosa arriverà, insomma, sulla
lista. Comunque, se già l'ha mandata nella nostra mailing list, tenendo conto che la mailing list è iscrizione, sottolineiamo, la mailing list perché è giusto spendere anche alcune parole per internet. La mailing list è un sistema di comunicazione che è un gruppo di dibattito, cioè nel senso è un gruppo di discussione. Uno si registra, l'archivio dei nostri messaggi è pubblico, perciò chi anche non è iscritto vuole vedere queste cose va sull'archivio della mailing list. Vede tutti i messaggi. Se si registra, l'unica roba che succede registrandosi è dire: io voglio ricevere i messaggi da questa mailing list, gruppo di discussione, e ho la possibilità, non c'è nessuna censura, non c'è nessun filtro, i messaggi non vengono controllati prima, cioè nel senso che uno è libero, può inviare a tutti gli iscritti della mailing list, può inviare dei messaggi e può aprire un dibattito. Noi lo usiamo molto per comunicare, ad esempio, siti particolari, scoperte interessanti, segnalazioni di siti. È stato usato in passato, ad esempio, per un grosso dibattito sulla reincarnazione, però questa è aperta a tutti, non ha filtri, con archivio pubblico, perciò dà sempre uno strumento di informazione. Io ripeto l'indirizzo perché è giusto che internet, essendo uno strumento che lavora 24 ore al giorno.
Facciamo una cosa allora, Francesco. Adesso, se qualcuno è interessato a internet, si prende carta e penna. Allora, Francesco inizierà a elencarvi tutti i siti dell'istituto in cui trovate il materiale nostro, compresa compresa l'iscrizione alla mailing list. Dopo vado avanti io a elencare i siti dove io ho il materiale, cioè dove presento il materiale direttamente.
Sì, ricordo anche una cosa che può essere interessante. Allora, la mailing list è questo strumento basilare in cui uno è informato, per esempio, tante notizie. Faccio un esempio stupidissimo. Tante notizie, cioè, essendo un problema di rapidità, è inutile creare cartacee, tanto per dire. E di conseguenza cosa succede? Tramite internet uno riesce a fare un messaggio immediato, ad esempio c'è una notizia, c'è una scoperta, c'è qualcosa di interessante, c'è qualche incontro, c'è qualche conferenza, riesce a inviare immediatamente a centinaia di persone il messaggio e riesce anche, io ad esempio, da persone che non conoscevo ho ricevuto la benedizione come pagano perché ho mandato la cartolina con pan, tanto per dire, per cose del genere, cioè da persone in giro per Italia che non conosco, ma hanno anche ringraziato. Allora, siccome si può creare un rapporto con questa trasmissione in cui noi parliamo, qualcuno telefona e così via, però logicamente è un appuntamento settimanale che ha i suoi tempi, perché non possiamo occupare, anche fisicamente non lo potremo, tutta la trasmissione della radio, non sarebbe neanche giusto. Noi abbiamo il nostro spazio. Per chi è più interessato a queste tematiche, internet e soprattutto i nostri siti diventano una fonte di informazione notevolissima. La mailing list è importante non perché uno si iscriva a un partito, un movimento politico o qualcosa, ma perché ha la possibilità sia di intervenire sia di partecipare. Se cioè uno potrebbe anche dire a me di mandare messaggi non mi va, non me la sento, mi leggo quello che scrivono gli altri o ricevo l'informazione che gli altri ricevono. Dopo uno può benissimo andare a verificare, perché quando noi citiamo un sito, un'informazione, diamo sempre le coordinate del sito. Allora io do l'indirizzo della mailing list, che è http
piano, più piano,
allora, http due punti / paganesimo.listbot.com, e lì uno va a vedere, c'è scritto mostra archivio, c'è uno l'archivio di tutti i messaggi che sono stati scambiati. Perciò uno vuole, ad esempio, recuperare il dibattito sulla reincarnazione, trova tutto quanto il materiale sul dibattito sulla reincarnazione, sì. tutte le segnalazioni di siti, perché ad esempio esiste una serie di siti che sono veramente incredibili, che sono belli, che sono interessanti, che danno informazioni, trova su questo qua. Elencare di tutti i siti io penso che non ha senso, nel senso perché chi è su internet trova i motori di ricerca e ha la possibilità di trovare il sito sia dell'istituto e sia di Claudio. Aggiungo una cosa, siccome ormai quasi tutti i siti nostri sono, ma parte,
legati, sì.
Ma parte quello, ma a parte Barba Thread che entrerà penso una settimana prossima, entrerà nel circuito, e a parte Xum che purtroppo il gestore ha dei problemi sul computer e non riesce a darci l'accesso per modificare i siti, tutti quanti i siti ormai hanno un forum che è collegato. Di conseguenza, cos'è un forum per internet? È come una bacheca elettronica, cioè uno vuole esprimere un'opinione, vuole dire qualcosa, oltre che poter inviare il messaggio agli iscritti, a questa bacheca mette il messaggio, e anche i messaggi non vengono filtrati, cioè nel senso che uno arriva tranquillamente, mette il suo messaggio e può anche avviare un dibattito pubblico con questi forum. Cioè, praticamente sono delle bacheche elettroniche. Uno mette il messaggino e gli altri rispondono a tono sull'argomento e vanno avanti così. Poi la cosa più importante che dicevo del circuito è questa qua, che a parte per il caso di tutti i siti che sono su Xum, perché Xum ha dei problemi sul server e di conseguenza non si riesce ad aggiornare, e per Barb 3, che è l'altro sito della Federazione Pagana, che entrerà nel circuito penso nel giro di una settimana, tutti i siti ormai sono entrati nei quattro maggiori circuiti dei pagani mondiali. Tutti. Di conseguenza compaiono dei banner pubblicitari, delle estensioni pubblicitarie, e questi danno delle coordinate su siti pagani, cioè siti pagani particolari, originali, con informazioni. L'unico problema è l'inglese, perché cioè, lì bisogna purtroppo, è la lingua dominante su internet, gran parte dei siti pagani, a parte i nostri, che sono italiano. Difatti io, ad esempio, ho visto che in tutti i circuiti noi siamo gli unici pagani presenti, cioè nel senso che non esiste... Cioè, non esiste
altri niente. Italiani, no.
Cioè, non esistono altri italiani. Cioè, anche quelli che si dichiarano vicini alla stregoneria non hanno avuto il coraggio di dichiararsi pubblicamente pagani, cioè, non... ed aderire a dei circuiti pagani.
Ah, perché hanno delle notevoli difficoltà a interpretare il termine paganesimo come lo interpretiamo noi, capisci? Cioè, usare i termini. E questo hanno delle reticenze proprio di ordine educazionale. Cioè, siccome i cristiani gli hanno raccontato un sacco di puttanate, hanno paura a misurarsi, noi non abbiamo paura a misurarci, e allora cioè, siamo gli unici che si è liberato da questo retaggio, diciamo.
Sì, ma infatti io ho trovato significativo e trovo anche veramente strano che ad esempio ci sono dei siti italiani di gente così che ho visitato, anche l'istituto li ha trovati, altri sono stati a vederli, che loro si dichiarano pagani, però non hanno avuto, non so per il motivo, non lo so perché non gliel'ho chiesto, non mi interessa motivi loro, però non hanno avuto per me è la cosa naturale che se io mi dichiaro pagano e scrivo su internet quello che penso e vedo qualcos'altro che mi può essere affine, ci sono delle cose che ad esempio a me non piacciono molto, vabbè, ma sono secondarie rispetto al contenuto e alla finalità, e io non faccio, capito, problemi, perché so che ognuno ha la sua caratteristica, di conseguenza non creo neanche polemiche. Non ho problemi ad aderire ad un circuito, istituto, a circuiti che si dichiarano pagani. Quando vai a vedere chi appartiene, perché logicamente è successa una cosa, ad esempio, per dare un esempio, che l'istituto ha aderito a un circuito di scanner, di banner pubblicitari, in cui i cristiani si erano fatti inserire anche loro in questo circuito, che beh, era un circuito, diciamo, che non era pagano. Noi abbiamo chiesto al servizio del circuito, per favore impedite che la pubblicità dei siti cattolici venga su questo istituto, non perché noi fossimo discriminanti, ma perché addirittura i cattolici iscritti a questo circuito per prima chiedevano a chi andava a vedere il sito cattolico di segnalare eventuali legami con siti che parlassero di astrologia, ad esempio. Cioè, sul sito dell'istituto non me ne frega niente che venga fuori l'annuncio di astrologia, perché non mi crea nessun problema. Ecco, c'erano dei circuiti cattolici che avevano aderito allo stesso circuito che non era pagano, cioè che era un circuito, diciamo, di scambio, cioè io faccio pubblicità a te, tu fai pubblicità a me. E questi dicevano chiaramente, fa per favore segnalate su di quanti siti che parlano di astrologia, perché la Bibbia dice che non bisogna credere nell'astrologia, non perché a me non piace l'astrologia, perché la Bibbia dice che non bisogna parlare dell'astrologia, segnalatemi queste cose. Di fronte a questo comportamento degli altri iscritti, noi abbiamo chiesto al gestore di questo servizio, per favore non mandate pubblicità dei cattolici, anche perché tra l'altro, questo qua, non perché si sia discriminante, ma perché ad esempio il tipo di pubblicità era fa ogni giorno vi mandiamo una preghiera. Va bene, la preghiera cristiana si fanno schifo tutte quante, non hanno nessuna utilità, sono tutte quante negative. Allora a questo punto, di fronte a questo tipo di proposta, di fronte anche alle tematiche affrontate, ho detto vabbè, non vogliamo pubblicità dei cattolici e dei cristiani in generale, insomma. Perciò su internet trovate tutti i siti di cloud, tutti i siti di istituto, vi fate un bel giretto, vi leggete qualcosa e così vi rendete conto e potete soprattutto partecipare a tutte le serie di iniziative che vanno oltre la trasmissione e più della trasmissione.
Comunque, per quanto riguarda i miei siti in particolare, non ci dovrebbero essere problemi. Cioè, in qualsiasi motore di ricerca italiano, io ho visto i maggiori motori di ricerca, scrivete Claudio staccato Simeoni e chi fate la ricerca, vengono fuori tutti i siti. L'unico motore di ricerca è Virgilio, che non mi ha messo i siti dentro perché sai, fanno discriminante fra servizi diversi. Cioè, Virgilio è più legato a Tiscali, diciamo, però Virgilio ha un altro servizio. Se voi lo doveste fare su Virgilio, cioè, se vuoi ti facilitiamo la ricerca con Google, che è un altro motore di ricerca che è legato a Virgilio, fate la ricerca con Google, cliccate solo sopra e vengono fuori tutte le pagine, sia sul tripod, sia del sito, diciamo, chiamiamolo mio personale, insomma, le cose più personali, sia delle cose della Federazione Pagana. Per cui non dovreste avere nessun problema di trovarci. Dopo, alle pagine, quando voi trovate la pagina, una sola pagina, andate a fine pagina, c'è ritorno all'indice. Cliccate su ritorno all'indice e siete nella prima pagina. Se qualcuno gli piace, non fa altro che memorizzarsi quello che è sul browser, sull'indicatore.
Sui preferiti
ed è a posto, cioè dopo ci clicca sopra, ci va automaticamente. Per quanto riguarda poi il mind list, la list bot e la bacheca del forum, questo qua non è altro che un modo per incontrarci anche fuori, mantenendo comunque il proprio anonimato, perché se uno dice io voglio sapere delle cose ma mi ho paura che Claudio mangi i bambini, allora preferisco chiedergli facendomi passare per Aquila Feroce. Può scrivere firmandosi Aquila Feroce e può chiedere. D'altronde le persone si qualificano non tanto per il nome o per la loro rappresentazione, cioè per come si definiscono, ma si qualificano per quello che dicono e come si rappresentano, come si comportano, cioè questo che qualifica le persone. Pertanto noi sappiamo benissimo che molte persone che ci hanno scritto e sono avvicinati sono cattolici, sono spioni, sono gente che ha interessi diversi da quello nostro, noi lo sappiamo perfettamente questo, però finché i modi sono nell'ambito civile e c'è un comportamento civile,
non è problematico,
noi non ci facciamo un problema di dire dammi la carta d'identità, voglio sapere chi sei o cosa vuoi. Cioè è la rappresentazione del soggetto. È chiaro che quando qualcuno che mi fa delle domande a me partendo dal presupposto che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, la prima volta posso tentare di rispondere, la seconda volta mando a fanculo. Cioè qui non ci sono non ci sono intermedi, perché significa che non ha un buon modo di porsi. Ecco, per cui cliccate sopra.
Sì, ecco, perciò non sto neanche lì dare indirizzi, perché non ha senso, perché siamo
non diamo gli indirizzi,
ci trovate tranquillamente, insomma. Dai,
va bene,
anche perché internet diventa uno strumento di, per me è uno strumento basilare di informazione, di conoscenza, anche perché esiste la possibilità, la chiamo, di interagire appunto fra le varie cose, insomma.
Allora, al di là dello strumento in sé, tenete presente che l'ultimo dato che ho visto io stamattina, se non ci fosse stato internet, 283-84 americani. E 120 rotti, adesso posso sbagliare di poco le cifre, .net, per cui vengono da tutto il mondo, più un'altra 80-90 persone dai vari paesi del mondo, compresa Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone, non sarebbero mai venuti a conoscenza del fatto che stiamo facendo questo tipo di lavoro. Questo teniamocelo presente, cioè l'importanza di internet. E inoltre, ripeto, internet mantiene l'anonimato, cioè una persona dire io voglio vederci chiaro prima di sapere chi sono questi, ti permette di andare dentro, di studiarti, di leggerti, di passarti, di verificare e di analizzare le cose prima di esporti personalmente. Per cui pensate un po' che strumento importante.
Sì, ma anche perché per me rimane sempre uno strumento fondamentale per la conoscenza. Cioè, difatti, aprendo una piccola parentesi, io sono contrario a tutte le censure che qualcuno vorrebbe applicare su internet, perché ad esempio ho addirittura sentito parlare, se non sbaglio, un nostro Presidente della Repubblica che diceva che se Ciampi corrompe i giovani si può cercare di bloccare internet. Ma il problema è se i giovani si fanno corrompere da qualche struttura che è su internet, perché qualcuno non gli dà la cultura
di marcia a monte,
perché qualcuno non gli dà né la cultura né l'informazione né la conoscenza e non presta neanche la giusta attenzione. Infatti dopo appunto farò un piccolo intervento prendendo uno scrittore contemporaneo che parla di un certo argomento, che parla della morte legata al discorso dei giovani, e fa come viene affrontato in ambito non cristiano e in ambito cristiano. Cioè, pensate che non è lo strumento che contamina la persona, ma è sempre chi ti dà i riferimenti, ti dà le nozioni per usare quello strumento. Perciò io sono contrario, e anche tutto l'istituto, a qualsiasi forma di censura
non
su internet.
Solo, ma tutto il mondo è contrario alla forma di censura, anche per quanto riguarda i cosiddetti siti pedofili, che è venuta fuori la polemica, no? In realtà la polizia lo ha detto chiaramente, se non fosse stato per internet noi questa gente non l'avremmo mai trovata e mai scoperta, per cui è solo internet che ci ha consentito che noi individuassimo queste persone. Se viene messa la censura in internet, si fanno le guerre ai siti, già si blocca l'informazione. Poi ci sono altre due o tre cosette da dire anche sul discorso dei pedofili e internet. Molti di questi personaggi che sono stati presi non avrebbero mai torto un capello a un bambino. Sono persone che hanno subito una serie di traumi o tutta una serie di deformazioni sessuali, infantili, eccetera, per cui sono ridotte purtroppo a vivere con questo peso. E non è quella la pedofilia che danneggia, piuttosto è chiaramente qualcuno che sfrutta, eventualmente che gli sta a monte, per cui è una guerra che si deve fare alle bande, alla mafia, a chi traffica in schiavi umani. Questa è la vera guerra. Dopodiché molte delle persone arrestate in realtà sono persone che hanno sicuramente dei problemi, però molte di loro non avrebbero mai tolto un capello a qualcuno. Diverso per esempio quello che è stato preso su internet, il prete di Torino, che fratellità in tutta la retata complessiva era l'unico che era ritratto con situazioni pornografiche con dei bambini. E quello è un altro discorso, cioè quello effettivamente è da condannare nella maniera più pesante. Però molte delle persone che andavano su internet a cercarsi queste immagini erano delle persone malate, cioè delle persone che hanno necessità, cioè che hanno subito traumi, che hanno avuto delle necessità, e sono sempre delle condizioni diverse da valutare. Le condizioni diverse quali sono? La persona che sa benissimo cosa ha dentro di sé e dice questo non è giusto, questo non è corretto, e lo blocca, e la persona invece che lo usa in maniera sporca, la persona che lo usa in maniera violenta, la persona che danneggia il futuro di altre persone, la persona che danneggia il sistema sociale. Per cui questo discorso va fatto, e va fatto sempre con molta attenzione.
Sì, ecco, voglio anche aggiungere una cosa in questo senso, che Claudio diceva sull'ultima retata dei pedofili. Gran parte erano consumatori, l'unico che produceva materiale era un prete.
Sì, no, e non è l'ultima, è la terz'ultima.
Sì, ma comunque fra gli elementi attivi, cioè quelli che producevano qualcosa che andavano a consumare, era un prete. E penso che questo qua non sia un caso, insomma. Anche perché logicamente i preti hanno sempre la tendenza a usare tutto, perché basta pensare. Apriamo un'altra parentesi, forse ne apriamo troppe, che anche il telefono azzurro che diceva il telefono per difendere i bambini è stato riaperto, hanno fatto un gran cancan per dire che esisteva una mafia, che esisteva una congiura, e l'hanno chiuso ufficialmente. No, è stato riaperto.
Non è il telefono azzurro, no, arcobaleno.
No, scusa, ho sbagliato, scusa. Sì, il telefono sì, arcobaleno. No.
Sono due cose diverse.
Sì, no, hai ragione. Cioè, il telefono arcobaleno, dai, mi sono sbagliato io. Rettifico
sì,
la cosa.
Cioè,
però ora, con gran clamore, dichiarando che esisteva una mafia... E poi è stato riaperto.
Comunque, ci sono, oltre a quelli, ci sono degli altri che sta facendo le stesse porcherie, chiamiamole così, perché sono effettivamente delle porcherie, perché io le qualifico come porcherie, perché per me il problema è un problema culturale, è un problema sociale e non è un problema di polizia. Esistono dei siti, di cui un'ultima retata, fatti dai carabinieri, cioè esistono delle operazioni in internet portate avanti dalla polizia e dai carabinieri con delle garanzie di legge. Ora, un conto è la garanzia di legge che porta le persone a non essere vessate, e un conto è quelli che si mettono a fare i giustizieri della notte che si fanno le loro porcherie. Io queste persone gli andrò sempre, sempre contro, perché sono dei vigliacchi, perché queste persone non andranno mai da Wojtyla a dire tu non devi costruire le condizioni per stuprare i bambini, perché sono dei vigliacchi. Andranno però a condannare magari il disgraziato che in un momento del mondo si è tolto la fotografia, oppure andranno a condannare quella che è più in generale quella che loro chiamano la pornografia, e che non è altro che la liberazione degli uomini da tutta la costrizione sessuale che i cristiani hanno imposta. Per cui io sono d'accordo che la polizia, i carabinieri attuino, mettono in essere tutte le strategie per impedire la proliferazione di questo fenomeno e il danneggiamento sulle persone. Ciò che io tratterò sempre come pezzi di merda saranno quelli che vorranno spacciarsi per i giustizieri della notte in Embo Kid e specialmente in questo caso, perché in questo caso oltretutto come cattolici sono i produttori della pederastia, e lo abbiamo già dimostrato ampiamente l'abbiamo dimostrato, e comunque ho un altro mezzo quintale di ritagli di giornale per dimostrarlo.
Sì, beh, basta pensare insomma che la pedofilia esiste nelle condizioni drammatiche che c'è, soprattutto su indicazione di Gesù Cristo. Visto che siamo vicini al Natale e al Gesù Bambino, veniamo a raccontare che Gesù Bambino è buono, che è venuto a morire per i vostri peccati.
Abbiamo tenuto conferenze sull'argomento, abbiamo detto destra manca, sono 4 anni che andiamo a dire, oh tumbani, va bene. Allora, passiamo un'altra cosa ancora, io devo sempre, sì. Ma io leggo, sai Esiodo, non vi preoccupate. L'altra cosa ancora è il progetto che stiamo tentando di fare e che faremo, però è legato alla disponibilità della sala di Marostica. Che giorno abbiamo detto, Francesco?
Sì, di usare il terzo venerdì del mese.
Il terzo venerdì del mese. Allora, un incontro a Marostica il terzo venerdì del mese, e cominceremo da gennaio. E praticamente farò una specie di corso di stregoneria. Allora, in cosa consiste questo corso di stregoneria? L'ingresso è libero, l'ingresso è libero, non è a pagamento, saranno presentate le nostre cose, se qualche soldo arriverà andrà ad aiutare questa povera radio, tanto per essere chiari, cioè non c'è nessuna fine di lucro. Che cos'è un corso di stregoneria? Allora, praticamente non faccio altro che delucidare, spiegare quelli che sono gli elementi portanti del crogiolo dello stregone. Se voi avete un po' di esperienza in giro, no? Avete visto un po' le mode alternative dalla New Age, le pietre della New Age a quelle che sono, so, tipo le pratiche yoga, le pratiche Reiki, le pratiche della meditazione. Quando avete visto tutte queste cose, no? cosa danno alle persone? Innanzitutto sono positive per quelle persone che sono bloccate, che sono psicologicamente bloccate e sottomesse al cristianesimo. Gli danno un movimento di energia e costruiscono anche un leggero benessere. La meditazione, fra le altre cose, è una di quelle attività che porta anche a curare parecchie malattie. Ho dei pezzi della Salute di Repubblica che ne parla. Però non è questo il punto centrale. Il punto centrale è che gli uomini vivono. Cioè, quando fate una pratica di questo tipo, vi dà del benessere iniziale, però a un certo punto vi accorgete che il benessere si ferma e dopo ricomincia, non esattamente quello di prima, perché siete un po' diversi. Cioè, sicuramente siete meglio di prima, però comincia tutto a stabilizzarsi e sembra che tutto torni indietro. Perché questo? Perché l'essenziale è il modo con cui noi guardiamo il mondo, con cui noi ci rapportiamo col mondo, con cui noi pensiamo il mondo, con cui noi articoliamo i nostri bisogni nei confronti del mondo. E questo purtroppo non ve lo dà nessuno. Cioè, tutti vi dicono più o meno che il mondo è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, vabbè, sveltiamo un po' le vostre energie, però tutto si ferma là. E invece in stregoneria quello che bisogna cambiare è il nostro modo di guardare il mondo, il nostro modo di sentire il mondo, il nostro bisogna cambiare il nostro modo di percepire il mondo. E comincerò con il primo capitolo, che è le determinazioni. Cioè, questo capitolo che è messo là in realtà è la presa di consapevolezza dell'uomo e dei suoi mezzi all'interno del mondo. Continuerò il secondo mese parlando con la volontà, il terzo mese con cosa significa sospensione del dialogo interno. Il quarto mese parlerò della meditazione, pagana naturalmente. Il quinto mese parlerò della contemplazione, pagana naturalmente. Il sesto mese parleremo delle correnti vegetative e come ascoltarle. Il settimo mese parleremo di ascoltare il mondo attorno a noi. L'ottavo mese parleremo del palpare il mondo. Il nono mese, non faccio pratica di guardare il mondo, sia chiaro. Il nono mese è chiamare le cose col loro vero nome. Il decimo mese parleremo dell'arte dell'agguato e dopo passeremo a parlare togliersi dal centro del mondo, lo scetticismo, il giudizio di necessità, il chiederci il perché delle cose, parlare della follia controllata e ancora un'altra volta sospensione del giudizio in maniera diversa nei mondi della percezione, l'uso e la manipolazione dell'attenzione, l'uso e la manipolazione dell'intento, l'uso e la manipolazione del sognare. Questi un argomento al mese ce li passiamo. Naturalmente sarà sia esposizione, sia chiacchierata, sia spiegazione, sia magari in alcune cose faremo anche delle cose pratiche, meno che palpare il mondo. praticamente vi insegnerò quali sono le tecniche, però quello che avete dentro il vostro cuore lo sapete solo voi, sia chiaro questo. Cioè io quello non ve lo posso insegnare, cioè l'amore per la vita o ce l'avete o non ce l'avete.
Sì, ma difatti, anche perché non è che la stregoneria si possa insegnare, insomma, a parte che non è neanche ereditaria, perché
sì, è vero. Cioè,
no, io faccio questa battuta perché stranamente, che fosse anche un segno positivo, va molto di moda, è cominciata una serie televisiva che Claudio non vede, che si chiama Streghe. E questa serie televisiva è prodotta come gran parte delle serie televisive negli Stati Uniti e sostiene appunto che la stregoneria è solo femminile, che gli stregoni sono solo uomini e sono cattivi e che è solo ereditario. Ecco, va bene dal punto di vista della fiction, dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista della serie. Però, ad esempio, ho notato che il fatto che cominci questa serie, ricominci un po' prima di Natale, che di solito le censure clericali erano più forti, è già un piccolo segno di cambiamento dei costumi, della cultura e anche dell'informazione. E il fatto che appunto si parli di stregoneria, e poi ho notato che questa seconda serie, io ho visto soltanto le prime due puntate, parzialmente l'ho visto purtroppo, cominciano già un attimino a non tenere più queste streghe scollegate dalle altre, ma inserire all'interno di movimenti della vicca, il che significa che anche dal punto televisivo certi argomenti cominciano a forare il video, a uscire, e che il fenomeno è così vasto che ormai può diventare anche motivo di parlarne in una serie televisiva, insomma.
Sì, ma...
E non pensate comunque che sia la stregoneria,
Se... Non è la stregoneria, è solo un aspetto scenografico, un aspetto televisivo.
Beh, piuttosto delle messe di Natale.
Francesco, tu leggi l'Espresso?
No, non leggo
non
l'Espresso.
Leggi l'Espresso. Ci sono 12 righe che vorrei leggere ai radioascoltatori, sì, che ci permettono di identificare un personaggio. E io l'ho letto, dopo me lo sono riletto un'altra volta, ho detto prima di Esiodo bisogna che questa gliela lega. Cosa dici?
Sì.
Me lo permetti, Francesco?
Sì.
Allora, attenzione, questo è preso dall'Espresso del 21 dicembre del 2000. Il titolo non mi piace perché dice Dio ci salvi dagli imbecilli, però salvarci dagli imbecilli è una cosa molto importante e c'è la descrizione di un imbecille.
Beh, se gli imbecilli ci salvano da Dio,
va
vanno anche la loro utilità.
Però tentate un po' di leggervi questi aspetti, magari forse qualcuno non è d'accordo, però io sono convinto che invece ci permettono di pittare un quadro che ci può essere utile, specialmente nella pratica anti-mobbing. Se un mediocre di bella presenza ha conseguito una laurea e ha trovato un impiego rappresentativo all'ombra dei VIP, si travestirà da executive, completo sul classico cravatta, polsini con gemelli, è pervaso da velleità di onnipotenza e trasuda sicurezza, ma non sarà mai un leader. Rimarrà anzi un gregario e dei peggiori, di quelli sempre proni ai capi che non scioperano mai, ma dicono sempre sì. Insomma, è un yes man perfetto. Yes man gioca a tennis con raccatapalle al suo servizio fino ai 35 anni, per accedere poi ai campi da golf che fanno tanto VIP. Man mano diventa più salutista, propensione per gli ottofrutticoli biodinamici, antroposofici e steineriani, ma anche per la cucina orientale, mangia sushi e tempura, e per i prodotti ultimo grido, functional food, probiotici eccetera, divora integratori con annessi additivi, beve infusi ai fiori di Bach e guarda felice al futuro perché il medico alternativo col miracoloso micropotenziometro gli ha scoperto una recondita intolleranza ai formaggi e ai rigatoni. E soprattutto è un fans della cucina senza grassi. Ma se ha una figlia intelligente, lo yes man si sentirà dire: lo sai papà che sei un emerito stronzo? Se invece la fanciulla ha pulsioni nevrotiche, rischia di diventare anoressica. Sabato 25 novembre, in una rubrica gastronomica di Rai 2, un cuoco che dissertava proprio sulla cucina senza grassi ci ha insegnato come condire l'insalata: mettere uno spruzzatore di plastica, 7 parti di acqua e 3 di olio extravergine di oliva. Agitate prima dell'uso e poi spruzzate l'insalata. Voilà, ha detto un saggio, possiamo difenderci dai malvagi, ma non dagli imbecilli. Io spero che questa ve la ricordiate anche per futuri prossimi. Poi, cosa posso dire? Chi ha orecchie per intendere, intenda. Va bene. Penso che questo ve lo dovete un pochino ricordare. Che dici, Francesco?
Sì.
Anche perché serve per capire le persone, no? La differenza che c'è fra efficienza millantata e modo di essere personale.
Esatto.
No? Va bene, passiamo allora ad Esiodo. Però oggi sarò abbastanza breve, sai?
Vabbè, sì. Comunque.
Oggi parleremo dell'ultimo che nasce da Gaia, l'ultimo cosiddetto figlio di Gaia. E parleremo di Tifone, dice Esiodo. Dopo che i titani dal cielo Zeus cacciò via, come ultimo figlio Gaia prodigiosa generò Tifone, di Tartaro in amore, per causa dell'aurea Afrodite. Le sue braccia sono fatte per opere di forza e i piedi sono instancabili di quel forte dio, e dalle spalle nascono 100 teste di serpe, di terribile drago, di lingue nere vibranti, e dagli occhi, nelle terribili teste, sotto le ciglia, splendeva un ardore di fuoco. Da tutte le teste fuoco bruciava insieme allo sguardo, e voci s'alzavano da tutte le terribili teste, che suoni d'ogni sorta emettevano indicibili, ora infatti risuonanti come solo agli dèi è comprensibile, ora invece voce di toro superbo, alto, muggente, dalla forza infrenabile, ora ancora di leone dal cuore spietato, ora poi somigliante alla voce di cani, meraviglia da ascoltarsi. Ora infine fischiava e ne echeggiavano le grandi montagne. Allora, nasce Tifone da Gaia. Le caratteristiche che Esiodo indica in Tifone ci permettono di riconoscerlo. La testa di serpe, le teste di serpe che compongono Tifone, altro non sono che le rappresentazioni dei diversi modi con cui con cui la vita esprime le consapevolezze nella specie del pianeta. In questo caso, come in molte altre simbologie, il serpente altro non è che il movimento dell'energia vitale impresso da necessità e finalizzato da Eros, mentre passa da inconsapevole a consapevole quale espressione nelle varie specie del pianeta. Le 100 teste di serpe equivalgono più o meno alle 10.000 creature del Quanzu, equivalgono ad un grande numero. Le braccia, i piedi e la grande forza espressa da Tifone altro non è che la volontà che le coscienze di sé hanno sommato alla necessità che le ha portate ad esistere, come hanno esercitato le proprie determinazioni. In Tifone sono unite insieme, non sono più specie divise che germinano il loro potere e che spesso disperdono per arricchire Era. In Tifone sono se stesse, per questo possono dare l'assalto al cielo. Qui non siamo in presenza di Apollo armato di arco, la cui apparizione gli dei dell'Olimpo sono presi da sussulto. È sufficiente che Latona gli tolga l'arco e lo appendi ad un chiodo d'oro perché gli dei lo accolgano e si tranquillizzino. Qui Tifone rivendica la loro consapevolezza. Non rivendica soltanto il diritto di costruire se stesso, pretende che gli dei dell'Olimpo partecipino alla sua costruzione. Le lingue nere sono i linguaggi inconoscibili alla ragione, lingue nere che vibrano, lingue nere che suonano incomprensibili alle orecchie di chi giudica dai suoni e dalle parole, dagli occhi sotto le ciglia, splendevano occhi di fuoco, gli occhi della conoscenza e della consapevolezza delle infinite specie di cui Tifone era formato. Vi ricordo che la rappresentazione del fuoco è sempre data dalla rappresentazione della coscienza e della consapevolezza. Quante voci emettevano quelle lingue nere? Quante lingue nere? Quante voci si alzavano da quelle teste? Erano le voci di tutti gli esseri della natura, di tutte le specie che su questo pianeta hanno tentato di costruire loro stesse nell'infinito dei mutamenti. Emettevano suoni di ogni tipo, ognuna secondo la propria specie, ognuna secondo il fine del proprio intento. Tutto questo era emanato da Tifone. Solo gli dei comprendevano quelle voci. La loro era voce di tuono, era emanazione del loro potere di essere. A volte sembrava un toro superbo muggire dall'alto dell'infinito, a volte la possanza di quelle voci era simile a quella di un leone deciso a dare l'assalto all'infinito. Qualche volta quelle voci sembravano un canto di cani, un insieme che tenta di agire all'unisono fondendo loro stessi, a volte sembrava un lungo fischiare tanto che le montagne ne riportavano l'eco. Tifone è la forza della vita, figlio di Gaia e fuso nel Tartaro. Perché fuso nel Tartaro, tanto da essere definito figlio dello stesso Esiodo? Perché Tifone emerge dallo sconosciuto della ragione, uno sconosciuto nel quale le coscienze di sé si fondano, unendo il proprio intento per proseguire nell'infinito dei mutamenti. Si fondano in un unico intento, pur mantenendo la ricchezza del proprio divenuto. Sono figlie di Ecate e fuse in Tifone. La figura di Tifone è una figura di cui gli dei hanno paura, è fuori dal loro percepito e si presenta a loro come un mostro che intende detronizzarli. Gli dei appartengono allo sconosciuto che ci circonda. Tifone proviene dall'inconoscibile per uomini e dei, un inconoscibile che intende porre fine ai mutamenti di cui gli dei sono espressione, crescita e costruzione. La fine dei mutamenti imposta da Tifone non è la fine della crescita, ma un modo diverso di crescere, come ogni fine di stato di crescita è l'inizio di una nuova forma e di una nuova oggettività percepita in maniera diversa, crea dolore, violenza e sofferenza. Come dolore, violenza e sofferenza, la morte del feto e la nascita del fanciullo. Così è dolore, violenza e sofferenza la trasformazione soggettiva che, pur producendo una nascita, porta il soggetto ad emergere in un inconoscibile diventato sconosciuto nel quale è disarmato e impotente per poterlo affrontare. Come l'essere umano teme la morte del corpo fisico, anche quando è consapevole della nascita del proprio corpo luminoso, così anche gli dei immortali temono la fine dei mutamenti nei quali sono immersi, per incominciare a navigare e muoversi in un diverso sconosciuto. Per di più, ecco emergere dal Tartaro, inconoscibile, la grande minaccia che vuole por fine al loro sviluppo, per inglobare in se stessa lo sviluppo stesso degli dei. Tifone rappresenta la tensione di trasformazione dell'entità, la fusione di tutte le coscienze di sé che si formano in questa porzione di spazio e che fondono i loro cammini nel profondo Tartaro per proseguire nell'eternità. Tifone è la tensione, la forza che chiama a sé la necessità di trasformazione degli infiniti. Tifone chiama a sé gli dèi affinché si trasformino, come chiama a sé tutte le coscienze di sé, attraverso un richiamo profondo per spingerle all'infinito. Tifone dice a Zeus: sei pronto? Fonditi con me. Zeus risponde a Tifone: non ancora, devo fare altre cose, devo mettere in essere altre strategie, devo costruire ancora qualche cosa. Così Tifone lancia i venti impetuosi, le tempeste che distruggono e che portano alla trasformazione dell'esistente. Così Tifone rutta da sotto le montagne e prova a trasformare l'esistente. Tifone somma forza a forza. Tifone è l'intento dell'esistente, la sua costruzione, la sua fondazione. Tifone prova a risolvere l'esistente dentro di sé, ma l'esistente oppone la propria strategia. Non è ancora il momento. E questo è ciò che è Tifone. Tifone lo possiamo paragonare a Terminius. Terminius è l'assoluto nel paganesimo, è ciò a cui tutto tende, è il fine di un progetto, è il fine di una vita, è il fine del divenire dell'universo. Terminius è l'assoluto di qualsiasi azione che noi facciamo, e Tifone non è altro che la stessa cosa in Esiodo. E concludiamo con questo la Tifonomachia. Dice Esiodo: e quel giorno si sarebbe compiuto un evento tremendo, e costui sarebbe divenuto signore dei mortali e degli immortali, se di ciò non si fosse accorto il padre degli uomini e degli dèi. La Tifonomachia comincia con Zeus che, accorgendosi di quanto stava succedendo, agisce. Non combattono tutti gli dèi, come era per esempio nella Titanomachia, no? Solo Zeus balza dall'Olimpo e mette in moto tutta la terra, mette in moto tutte le trasformazioni del pianeta. Cosa abbatte Tifone? Il potere di Zeus, la sua capacità di scuotere la superficie del pianeta Terra, avvolgere la terra con la vampa del fulmine e del lampo. Bolliva tutta la terra e tutta vampava in una trasformazione. Tremavano tutti gli dèi, non soltanto gli dèi olimpi, ma anche i titani sotto la terra e Ade, signore delle ombre dei morti. Non c'era più futuro in quella forma. Se Tifone vinceva, tutto si trasformava. Nulla era uguale a prima. Ed ecco Zeus dimostrare come i mutamenti di Cronos potevano ancora produrre coscienze e consapevolezze. Il cielo delle trasformazioni non era concluso. L'essere terra era un essere vitale, forgia di viventi. Così Zeus bruciò le teste di Tifone. Le bruciò in quanto altre teste si sarebbero prodotte, nuove teste, diverse teste, altre teste. Alla quantità e qualità presente, altra quantità e qualità si sarebbe fusa, sicché il presente sarebbe stato trasformato da quanto verrà aggiunto. Questa è la vittoria su Tifone che Zeus, padre degli dèi olimpi, ha ottenuto. Una vittoria che ha ottenuto tutto da solo. Nessun dio gli marcia a fianco, perché questa è la sua guerra, la sua battaglia, l'espressione del suo potere davanti all'infinito e all'entità stessa davanti alla quale gli afferma: io esisto e intendo trasformarmi e crescere. Lo riafferma con la propria vittoria, con la propria determinazione nel costruire se stesso. Non è giunta la fine dei tempi su questo pianeta, è giunta l'era di Zeus. Così Tifone crolla davanti ai colpi di Zeus, riconosce nuove opportunità, riconosce il potere che si riafferma e le nuove opportunità che vengono a fissarsi. Riconosce molte trasformazioni riconosce che molte trasformazioni lo attendono, che da Zeus hanno origine. Così Tifone ritorna nell'ampio Tartaro, da cui è uscito. Torna nel Tartaro pronto a tornare. Dal Tartaro chiama le coscienze di sé alla trasformazione e prosegue nel loro cammino di eternità. Perché questo fare alimenta la propria forza e il proprio divenire. Scongiurata la fine delle trasformazioni nel presente, Zeus ritorna ad essere il dominatore degli immortali e dal suo avvolgere la terra alimenta il respiro di nuove coscienze di sé, di nuovi esseri. Dal suo avvolgere l'essere terra, Rea, Zeus dà origine ad un ciclo di trasformazioni di cui noi siamo il risultato finale, cioè di oggi. Dalla vittoria di Zeus su Tifone vengono costruite le condizioni per la nascita di una sequenza dalla quale nuove condizioni procedono a generare nuove coscienze di sé. Questa è la Tifonomachia. E da questo punto in poi, in Esiodo, Zeus non dovrà più combattere delle battaglie a morte. E qui si ferma praticamente, viene fissata la vittoria di Zeus. Ci saranno due possibilità in cui Zeus avrebbe potuto essere distrutto, cioè dov'erano profetizzati la nascita di dei ancora più forti di lui. Uno era con Meti, il secondo figlio che avrebbe avuto da Meti dopo Atena. Se fosse nato sarebbe diventato più forte di Zeus. E un altro, dall'unione di Zeus o Poseidone e Teti, avrebbe dovuto nascere eventualmente un figlio più forte di Zeus, ma questo non accade. E non accade perché da questo momento in poi, che procederemo nella Teogonia, parleremo della, chiamiamola, usiamo questo termine, non è bello, della creazione di Zeus, no, non mi piace.
Della generazione forse?
Di quanto da Zeus germina, da quanto da Zeus nasce. Però prima di far questo vedremo come Zeus dovrà diventare diverso dagli altri dei che lo hanno preceduto. Dovrà trasformarsi in uno stregone. E questa trasformazione lo renderà completamente diverso da tutti gli dei che lo hanno preceduto. Per cui dalla prossima trasmissione parleremo di quanto si germina da Zeus, o meglio, la prima parte sarà Zeus diventa uno stregone. Ricordatevi però, tutto ciò che è avvenuto dal primo momento in cui abbiamo letto la Teogonia di Esiodo ad oggi, tutto è in corso, cioè tutto si sta esprimendo in questo momento. Cioè ogni azione che viene fatta è azione di dei, per cui sia la relazione Gaia-Urano stellato, sia ciò che è notte, sia ciò che sono l'attività di Prometeo, sia ciò che sono gli dei nati da Zeus, agiscono sempre in questo momento. Cioè in questo momento c'è un Prometeo che va alla ricerca del fuoco, della conoscenza e della consapevolezza. In questo momento c'è un Tifone che tenta di dare l'assalto al cielo. In questo momento i Titani stanno tentando di emergere dal Tartaro. E in questo momento agiscono fuori di noi e dentro di noi. Ricordatevi sempre questo. L'eterno presente dell'azione degli dei non è altro che l'eterno presente della trasformazione in ogni istante del presente. Il tempo in realtà non va a qualificare il prima o dopo l'azione, ma va a qualificare gli strumenti con cui andiamo a fare l'azione. Per cui io nel passato ho fatto delle azioni, ma quelle azioni che le ho fatte le misuro sulla mia persona, cioè su Claudio Simeoni che nasce, che è un figlio di Cronos, nasce dalla vagina della madre e va a morire. Ma l'azione degli dei avviene sempre, cioè c'è sempre un Claudio Simeoni che tenterà di fare delle azioni sia nei tempi passati che nei tempi futuri. C'è sempre un Francesco che dovrà sopportarsi con Claudio Simeoni. Cioè, potremmo fare tanti esempi del genere nella storia, no? Cioè, in realtà, al di là della forma uomo, cioè della forma persona, le azioni spingono sempre nella stessa direzione di costruire la libertà degli uomini. In questo caso, libertà degli dei, un altro caso, la costruzione dell'infinito, un altro caso, e avviene sempre in questo momento. Questo è ciò che è il presente, non tanto le persone in se stesse. Va bene, Francesco, chiudo qui con la Teogonia.
Sì, allora, come vuoi che andiamo avanti? Vuoi che proseguiamo?
Prosegui con quello che c'hai tu.
Va bene, d'accordo, casomai dopo, insomma, senza problemi, intervieni se devi aggiungere qualcosa. Ecco, prima all'inizio di trasmissione avevamo ricordato che siamo vicini al 21 dicembre, è il solstizio d'inverno, è la festa del dio del sole invitto, al culto di Mitra. Beh, ricordiamo che è nato anche Nerone il 25 di dicembre, dobbiamo anche ricordarlo, l'imperatore Nerone. Così che è una festa pagana che dava una rappresentazione dell'importanza della luce solare e del sole, non quanto rappresentazione di Dio, ma in quanto Dio o divinità. Di conseguenza aveva la sua importanza. I cristiani, non riuscendo a cancellare questo, l'hanno sempre camuffata e hanno tirato avanti tutta una serie di cose che sono assurde e hanno molto cercato di scaricare questa festa pagana. Però ricordiamo che tutte le feste pagane, anche per quanto vengono depotenzializzate, vengono scaricate, hanno sempre una valenza, cioè nel senso che hanno sempre un valore, hanno sempre un significato ed hanno sempre una possibilità. Il fatto stesso appunto che lo stesso Vaticano vada a dire che non è vero che quel criminale Gesù Cristo è nato il 25 di aprile, dico 25 di dicembre, è già significativo perché appunto si rendono conto, sì, l'abbiamo preso perché i pagani festeggiavano là e noi dobbiamo sempre fregare e rovinare gli altri. Quello di falsificare gli altri, di depredare gli altri, è una caratteristica che il cristianesimo, che Gesù Cristo, per essere chiari, ha sempre, introdotto in questo. Allora, aggiungiamo una cosa sul discorso delle feste pagane. Qualche mese fa abbiamo avuto la polemica fatta da molti cattolici sul discorso di Halloween, dicendo non è una tradizione nostra. Vabbè, non è certo una tradizione nostra neanche il cristianesimo, neanche la stupidaggine del presepio. Allora, mi è capitato fra le mani un articoletto interessante di Umberto Galimberti, in cui scrive una madre di un bambino di 7 anni protestando che la scuola non fa abbastanza per insegnare la morte o cos'è la morte al proprio figlio. E logicamente le dice che sarebbe più educativo la visita a un cimitero cristiano. E però lei critica perché la scuola dà più importanza ad Halloween. E ora, Umberto Galimberti, che non è certo una persona stupida, che anzi notata di notevole intelligenza, risponde...
Sempre cattolico, però.
Sì, vabbè, comunque ha una notevole intelligenza. No, vabbè, risponde, certo. Halloween è un'animazione terribile, dove streghe, morti, scheletri, spiriti si prestano ad accogliere l'angoscia infantile, risolvendola positivamente perché queste streghe, questi morti, questi scheletri, questi spiriti giocano una festa gaia, dove tutto finisce per il meglio, come nei lieti fine storie, truci che le nonne raccontano. Una visita al cimitero, per apprendere, come le dice, quanto dolore è mostruoso e pesante e intimo, quanto il dolore è mostruoso, pesante e intimo, mi pare un'ottima educazione alla depressione, da cui ci si può riprendere soltanto con un atto di fede nell'aldilà. E ora, notate com'è il passaggio differente. Una festa pagana privata dei suoi contenuti, delle sue collocazioni, tradotta in termini spicci, vista esternamente da uno studioso, dice ha sempre una funzione positiva, in quanto chi partecipa, perché questa è la cosa fondamentale, che tutte le feste che sono pagane, non esistono feste cristiane, prevedono che le persone devono partecipare e trarci un giovamento, un divertimento, di cui devono essere attori di questa festa. Non sono gli spiriti che vanno a spaventare, sono i bambini che si vestono da spiriti e vanno a spaventare, sono gli adulti che si travestono, non sono i demoni dell'inferno che escono dall'inferno per tentarti o portarti all'inferno. Cioè, se sempre chi partecipa è il protagonista, deve essere l'attore di questo. E la madre dice per spiegare che la morte sarebbe più educativo trascinare questi bambini di 7 anni in un cimitero cristiano per renderli per la paura della morte, per terrorizzarli. E ora, rendetevi conto come una festa privata di tutti i suoi valori, di tutti i suoi significati, usata commercialmente, alla fine, partendo da un presupposto saldo, sano e positivo, riesce nonostante tutto a trasmettere inconsciamente, però trasmette qualcosa di positivo a chi la fa. Perciò ben vengano i bambini che fanno Halloween piuttosto che i bambini che vanno a costruire i presepi, visto che siamo in tema di presepi.
A proposito di questo, io mi ero preparato, io non ho fatto rassegna stampa perché sono fuori, un po' fuori di testa col lavoro, però fatalità, ho portato due pezzi di giornale, no? Uno quello che vi ho detto prima con gli imbecilli, e secondo Donald Winscott, psicoanalista di fama della generazione del dopo Freud, il punto focale per un'infanzia sana è l'istinto, base fondamentale, aggiunge lo psichiatra Fausto Manera, delle potenti spinte biologiche che vanno e vengono nella vita del bambino, istinto che è attivato da un eccitamento che ha origine nelle parti del corpo via via coinvolte, bocca, ano, pelle, aggressività, genitali e così via, che si esprime con diverse modalità, tra le quali erotismo, aggressività, sessualità, diciamo anche gioco, felicità e tutto il resto, ma non solo, anche creatività, amore, odio, insomma gli istinti hanno diversi canali espressivi, a volte espliciti, a volte modulati. Manera li distingue in istinti attivi ed istinti emozionali. Pertanto le feste tipo quelle di Halloween che fanno sfogare quello che è il valore ludico della vita, il gioco, la felicità e anche la relazione col mondo oscuro, in realtà è una relazione istintuale che fa crescere i bambini sani, mentre invece portarli al cimitero, farli assorbire il dolore, significa distruggere la loro sessualità, significa costruire dei bambini malati e fobici. E questo che vi ho letto è dall'inserto Salute della Repubblica. Non ho esattamente il giorno, comunque è di questo mese. Siccome io prendo la Repubblica e ogni tanto li trovo, non ho esattamente il giorno perché non l'ho scritto, però è di questo mese, insomma.
Sì, no, ma difatti, ma poi vedi, facciamo anche un collegamento su cosa significa logicamente questo. Logicamente chi vive all'infuori di una realtà cristiana, di realtà monoteista, non deformata dal monoteismo, ha una capacità di percezione, cioè nel senso notate, e questo esempio appunto che facevamo, che la differenza che viene trattata col discorso della festa dei morti cristiana è la festa di Halloween, in cui appunto i bambini non escono traumatizzati da questo, e anche la festa gli dà uno strumento per comprendere questo. Quando un genitore laico o un genitore che si dice laico cristiano, cosa utilizza? Utilizza il terrore dello spavento, della morte, del cimitero per tenerli sempre fedeli o tenere sotto controllo o terrorizzare un ragazzo o un bambino. Noi abbiamo un esempio diverso in cui in una realtà non molto contaminata dal monoteismo c'è il caso appunto di una tribù di indios del Sud America, del Brasile, e il record dei morti tra i Guarani Caivo del Brasile, un popolo espropriato di terra, cultura e tradizioni, la tribù di bambini suicidi nell'ultima foresta del Brasile. Da questi bambini abituati a essere responsabili delle proprie azioni, a vivere all'interno di una tribù in cui la loro funzione è ben stabilita, in cui tutta la tribù lavora e cerca di mantenersi in vita, di conseguenza reputa fondamentale che esistano dei bambini, reputa fondamentale che questi ragazzi abbiano un'educazione, che possano vivere tranquillamente, di fronte al momento in cui vengono espropriati, arrivano a suicidarsi. Ma questo avviene perché hanno coscienza di quello che sono, di quello che vivono, hanno esperienza, sanno che appartengono a una comunità, sanno che la loro terra è una terra sacra, e di fronte a questo che viene espropriato, loro sfuggono a questo, scelgono la morte. Dicono, pur di non diventare come ci insegnano gli occidentali cristiani o i missionari, preferiscono morire. Cioè, e questo, chi fa questa scelta in questo caso sa cos'è, sa cosa perde e sa cosa va incontro. E questo lo fanno dei bambini. Infatti questo è un articolo della Repubblica del 10 dicembre, e dice la tribù dei bambini suicidi. Logicamente, sai, chi vive in ambito cristiano diventa anche più bravo, si comporta molto bene, nel senso che acquista dei doti morali non indifferenti. Prendiamo un esempio che può sembrare divertente. Allora, ci sono stato una serie di denunce a Brescia alla sovrintendenza, 42 assenteisti denunciati dalla Digos. Allora, la Digos fa 3 mesi di pedinamenti e controlli con telecamere da parte della Digos. Cioè, la Digos per 3 mesi
li ha controllati,
li ha filmati, sanno dove sono andati, e questi qua, 42 denunciati, andavano alle 8 di mattina in ufficio, timbravano cartellini e uscivano. E la Digos, dove che andavano questi? Non fa la spesa. Alcuni, e il fatto deve essere potuto molto, perché se è stato così evidenziato, allora fa banca, barbiere e anche a messa. Cioè, nel senso che
sì.
Cioè, non era la domenica, loro andavano a lavorare, e invece di curare il patrimonio artistico,
il patrimonio pubblico
che è tutto, perché appartiene a noi, esatto, trovavamo giusto. Allora, dal punto di vista, siccome quella della maschera bianca del Papa invita sempre i fedeli a essere fedeli alla fede e alla religione e non allo Stato, com'è questo comportamento? Saranno dei futuri martiri della fede? Pensate, questi andavano a lavorare, timbravano il cartellino e poi andavano a messa.
E li hanno condannati per assenteismo.
Io penso che il prossimo Papa sicuramente saranno fra i nuovi beati.
Sì.
Ma anche rendetevi conto questo. L'appello che fa un Papa, un cristiano, e dice, fa, non dovete essere fedeli allo Stato, ma è fondamentale la fedeltà alla religione.
Sì, e i politici non hanno neanche lasciato là, non sono neanche venuti via sputandoli in muso.
Sì, e soprattutto sono andati là appunto per fare. Rendetevi conto che, cioè, se poi tra l'altro il giornale pone questo accenno, dice, cioè, appunto, ma anche per la visita alla chiesa per la messa mattutina, indica che era un comportamento normale. Allora, cosa sono questi? Sono dei truffatori o sono dei santi?
No, ma c'è una polemica anche sul... c'è stato il tentativo di una visita di Wojtyla in Parlamento. Ed è stato sollevato alle modalità con cui Wojtyla si presenta al Parlamento della Repubblica Italiana, che dice: se lui viene come capo religioso non può assolutamente, esatto, parlare delle leggi italiane, e in poi dobbiamo invitare tutti i capi religiosi, cioè non si può fare discriminazione uno sì e gli altri no. Se viene come... no, aspetta un attimo, se viene come capo religioso dobbiamo invitare tutti gli altri capi religiosi, se viene come capo di Stato del Vaticano non può permettersi di parlare sulle leggi italiane. Allora, a quel punto la Santa Sede non ha gradito, non ha assolutamente gradito, e penso che la visita salti.
Sì, ma tanto per avere un'idea. Ma anche perché rendetevi conto che non è, cioè, qualcuno può sembrare poco significante questo, ma purtroppo stanno innescando dei meccanismi in cui i cristiani faranno di tutto pur di annientare le libertà in questo paese. Io voglio prendere dalla Repubblica di questa mattina, giovedì 21 dicembre.
Cioè, ancora da vedere.
Oh, beh, tu la devi ancora vedere, io l'ho trovata così. Allora, c'è un articolo che dice: fa, nella gara a chi è più cattolico, apostolico, romano, diventa frenetica in questa prolungata vigilia elettorale. Cioè, cioè, è di questa mattina.
Che poi la cosa più assurda è che non sono in grado di muovere voti, cioè
sì,
questa è la cosa più assurda.
Sì, ma logicamente lì, voi pensate che l'influsso del Vaticano, cioè non muovono voti, però sono capaci di distruggere uno Stato, di distruggere una società, sì, di fare qualsiasi cosa,
anche
di imporre la loro legge.
Ma il problema è che non è che solo non muovono voti e distruggono lo Stato, ma anche i politici stessi. Cioè, un politico che parte dal presupposto che il suo discorso e il suo intervento sul sociale deve essere stato fatto in modo tale da essere compiacente al Vaticano, cioè che il Vaticano lo apprezza, non fa altro che un discorso che è contro gli interessi della gente, cioè contro il comune sentire della gente. Per cui cos'è che farà? Farà un intervento sia a favore del Vaticano ma contro la gente, solo che i voti che contano per essere eletti non sono quelli del Vaticano, sono quelli della gente. Cioè, si può essere più imbecilli di così?
Sì, ma, sì, ma vabbè, che cristiano è imbecille. Ma facciamo un altro esempio di questo esempio, cioè di questa distruzione delle cose e delle violazioni delle regole. Allora, si lancia sempre, ci sono le polemiche sul terrorismo contemporaneo, polemiche varie, gonfiate o no, tirate no. Premesso, io apro un inciso personale, cioè che di fronte ai reati di terrorismo degli anni 70 io sono favorevole all'amnistia, non al indulto e alla grazia, cioè premesso, chiuso dalla parentesi, cioè, e non voglio aprire polemiche con gli ascoltatori che si
fanno la politica. Non dovessi polemiche con me,
più che con... No, cioè, nel senso,
no,
che
d'accordo.
D'accordo. Però cosa significa il comportamento di un cattolico all'interno di un contesto come questo, in cui negli anni 70 ci furono migliaia di persone processate, condannate o inquisite anche per reati di opinione, e che si sceglie la via della grazia e non quella dell'amnistia in maniera tale che la cosa sia chiara? No, significa che i cattolici hanno tutto l'interesse a creare momenti di tensione. Si parla allora di un terrorista che è stato graziato, da un presidente della Repubblica che si chiamava Scalfaro. Ecco, voglio, apriamo una parentesi su Scalfaro. Scalfaro è stato ministro degli interni. Quando qualcuno dice: guardate che esiste un'organizzazione segreta che si chiama Opus Dei, lui, per avere informazioni, chiama il Vaticano e dice: cos'è l'Opus Dei? Dei bravi ragazzi, rispose il Vaticano, e lui rispose questo in Parlamento. E basta pensare che comunque Scalfaro, dal punto di vista politico, è stato uno dei pochi politici cattolici a difendere una minima concezione laica dello Stato. Bene, allora esiste questa polemica, ma questa polemica da cosa è partita? Allora, di questa grazia di cui se ne parla proprio in questi giorni fa, il fascicolo fu aperto da Flick, i primi pareri furono negativi, ma poi arrivarono il cappellano e suor Teresilla. Rendetevi conto che di fronte a un comportamento di uno Stato che cerca di applicare le sue leggi e dice che poi siano giuste o sbagliate, applica le sue leggi, il fatto che un cappellano, solo perché è cappellano, non posso capire che fosse un giudice, un magistrato, un qualcuno che avesse un ruolo istituzionale, che fosse un esperto, che fosse un psichiatra, un psicologo, che potesse dire: ma questo non è nocivo. Non voglio aprire queste polemiche. Interviene un cappellano solo perché è un cappellano, e interviene una suora solo perché è suora, riesce a dire al ministro della grazia e giustizia: tu fai la grazia per questo.
Vedi?
Cioè, al di là della persona, del contenuto, cioè, io voglio dire, cioè, rendetevi conto di questo, cioè, posso dire se io di fronte a un, se un magistrato mi dice sì, dal punto di vista legale la cosa è ammissibile, ha un conoscimento giuridico all'interno della società, dello Stato, delle nostre leggi, che è ammissibile ed è concepibile. Un cappellano, solo perché è un cappellano, e una suora, solo perché è suora, riesce a modificare il parere del ministro.
C'è una cosa che le persone non sanno, per quanto riguarda il cosiddetto, quello che chiamano il terrorismo degli anni 70. I pistoleros, cioè la parte che andava a sparare, che era più legata ai pistoleros, erano tutti cristiani, cioè comunisti ma cristiani.
Sì, sì, ma io
tutti gli anni, no, ma a me mi interessa puntualizzare questo perché? Perché avevano al loro centro il loro personale interesse, la loro, l'esaltazione di se stessi, e si contrapponevano questa gente che andava a sparare a quelli invece che tentavano di costruire un progetto politico, che, vabbè, poteva essere armi o non armi, questo è indifferente, però tutti quelli che sparavano, che esaltavano di sparare e che hanno avuto anche il sopravvento, e i pistoleros, tanto per dire, erano tutti di estrazione cristiana, di estrazione atea, di estrazione anticristiana, non ce n'era uno solo. Per cui questo fatto di questo personaggio non è assolutamente nuovo, perché anche nei comportamenti all'interno della detenzione, queste persone avevano dei comportamenti molto legati a quello che era il prete del carcere. Pertanto non è assolutamente sconvolgente questa notizia.
Sì, significa che se un cappellano e una suora, solo perché sono cappellani e sono suore, riescono a modificare il parere del ministro, pensate cosa può fare tutto uno schieramento di preti, di suore che hanno un appoggio politico rispetto alla condizione di questo Stato, dello Stato italiano. Sì, no, cioè, rendetevi conto questo, cioè, nel senso che io voglio dimostrare la gravità e la pericolosità in cui andiamo incontro, cioè, nel senso che i roghi, partendo da un presupposto del genere, i roghi sono ancora fattibili, senza nessun problema.
Ancora in piedi, non c'è problema.
Cioè, nel senso che i cristiani non avrebbero problemi a fare questo. Perché se un cappellano riesce a dire al ministro no, tu fai la cosa contraria a cui vuoi, cioè, perché andiamo a rileggere l'occhiero del giornale fa. Il fascicolo fu aperto, i primi pareri furono negativi, ma poi arrivarono il cappellano e la suora. Cioè, questa è una notizia. Non stiamo parlando del Medioevo, non stiamo parlando dello Stato del Vaticano, stiamo parlando giovedì 21 dicembre 2000. Cioè, che se voi andate fuori e comprate il quotidiano, potete verificare se la cosa corrisponde al vero.
Questo è abbastanza normale, assolutamente.
Sì.
Va bene, passiamo a qualcos'altro.
Sì, ecco, andiamo avanti. Logicamente su questo argomento, perché visto che purtroppo ci sarà la corsa a chi è più cattolico, chi è più apostolico, chi è più romano, chi è più fedele al Papa, logicamente questo avrà un prezzo, avrà un costo e rappresenterà un pericolo per le leggi che esistono in questo Stato. Allora, un altro giornalista, un psicanalista, parlando di un argomento che è tabù, il preservativo, parla sempre di questo pericolo, dice, perché l'influenza della Chiesa non è soltanto tanto sulla morale, ma sulla cultura e sulla politica. Cioè, rendetevi conto che anche la cultura ne è sempre influenzata. E infatti lui dice, parlando di Risè, parla appunto di questa diffusione, perché i politici temono dal punto di vista elettorale l'ostilità della Chiesa e sono ben guardati da andare ad applicare delle concezioni normali. Ma logicamente seguire questa criminalità cristiana è normale, anche perché io sinceramente mi sono messo a ridere e non ho capito. Il cardinale Biffi dice, la concezione dimostra il femminismo di Dio. Cioè, io non so, se qualcuno riesce a spiegarmelo, l'incarnazione del figlio di Dio attraverso l'Immacolata Concezione di Maria è la dimostrazione di quello che si potrebbe definire il femminismo di Dio.
Sì, 2000 anni di sterminio delle donne ha definito quello che è il femminismo di Dio.
Partendo da questo concetto si cerca di dire che la Chiesa, che il cristianesimo, che tutte le religioni monoteiste sono positive in quanto sono femministe, ma si parla di Immacolata Concezione. Cioè, e di fronte a una simile affermazione che non va sulle pagine non va sul settimanale umoristico, perché un'affermazione del genere sarebbe assolutamente la settimana umoristica, no, alla dignità di un'affermazione di notevole considerazione. Cioè, a questo
Vi ricordate il partorirai con dolore? Cioè, non so se è tutta la lotta che viene fatta contro gli antidolorifici da parte della Chiesa Cattolica negli ospedali con i malati terminali, perché possono morire soffrendo, perché devono soffrire,
perché la sofferenza rende simile a Cristo
e a Dio. Bene, l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove si usano pochissima morfina ai malati terminali. Solo oggi, da 10 anni a sta parte, 8 anni a sta parte, si sta mettendo in moto i meccanismi per cui anche gli effetti sintomatologici vengano trattati al di là della malattia, per cui una persona non sia costretta a morire, a soffrire.
Sì, ma...
No, io mi ricordo anche il parto, anche il partorire, cioè dare certe sostanze non venivano date perché la Chiesa Cattolica voleva far soffrire le donne che stessero mai, che partorissero con dolore. Ricordatevelo questo, veramente. Io ho scritto una storia che ho mandato su una list bot, no? E in questa storia addirittura la celebrazione del Natale doveva essere fatta con costrizione solo in chiesa, cioè il giorno del Natale è passato con gioia, mangiando, bevendo, facendo balalta, eccetera, ha avuto decine e decine di morti. Voi pensate che addirittura Crowell in Inghilterra parlò contro l'uso dell'albero di Natale e l'uso degli addobbi. Ci fu una legge nel Massachusetts per impedire l'uso degli addobbi, cioè voi che vi piace mettere la pallina in Natale, sareste stati multati, cioè, queste cose, ricordatevelo. Cioè, per avere la gioia, per venire fuori da quello che è l'ordine del dolore dei cristiani, sono stati morti. E quello che ha portato il Natale a essere una roba godereccia, diciamo così, cioè un giorno che poi lo riporta al Sole Invictus, lo porta ai vecchi bacanali, ai vecchi Saturnali che c'erano a questi tempi romani, è stata una rivista femminile americana che ha lanciato la moda dei dolci di Natale nel 1800, cioè fine 1800, per cui pensate un po' se Dio è un macellaio di donne, insomma Dio dei cristiani, tanto per
sì, no, ma appunto basta pensare appunto che anticamente appunto esistevano anche i Saturnali nel periodo di dicembre, cioè nell'antica Roma c'erano i Saturnali ed erano feste, no. Perciò quello che per noi diamo per scontato come festività non appartiene per niente alla religione cristiana cattolica.
Si usa a fare i regali, le strenne di Natale. Strenne prende il nome da Strenua, che è un'antica divinità della salute dei Sabini, che andò a Roma, dopo fu passata da Salute e dopo arrivò Esculapio e Asclepio, no? E le strenne non erano altro che bamboline confezionate per i bambini come augurio di un buon anno, e sono dei regalini che venivano fatti, cioè queste bamboline, e si chiamavano strenue perché dava felicità, dava gioia, dava benessere, insomma, cioè era una cosa bella che veniva fatta, per cui quando fate un regalo in questi giorni pensate che state facendo un rito pagano, state omaggiando strenua e state augurando felicità alle persone, e questo non è da cristiani, è da pagani, tanto per essere chiaro.
Sì, no, ma io appunto voglio ricollegarmi con questo discorso di prima, del corso della femminilità. I monoteisti dicono sempre appunto che prima si stava peggio, che il cristianesimo ha portato una liberazione e portato avanti, e che il fatto che Dio concepisca l'Immacolata Concezione è un discorso di femminilità.
Mise un pezzettino che vi sento trasmettere, no? E stavolta mi sono sentito intervenire, se si può intervenire.
Dipende. Sì, comunque lei parli.
Sì, io non cerco né polemica né niente, per carità, ognuno ha le sue idee, se porta avanti le cose. Un'unica cosa che volevo capire, se potevi spiegarmi, come mai che riferendosi a Gesù Cristo nato a Nazareth e qua era, delinquente o assassino?
Pederasta. Sì. Assassino e pazzo.
Sì, ecco. Sì. È l'unica roba che voglio capire.
Va bene. Però guarda che siccome io ho scritto un libro da quasi 2 milioni di caratteri, analizzando i Vangeli, mi te posso dire dorobete. Sì. Ti tieni a casa una bella Bibbia?
Seguo anche i Vangeli apocrifi, con tutto.
Sì, vabbè, allora, sapete un attimo, Cicciapi, Vangelo di Luca.
Sì.
Parabola delle mine.
Sì.
Ultima frase. E Gesù dice: e adesso portate qua quei miei nemici, quelli che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli o scannateli o ammazzateli in mia presenza.
Sì.
Perfetto, questo è un assassino.
Sì.
Nell'episodio di Marco, durante l'arresto, nel Vangelo di Marco, durante l'arresto, c'è un ragazzino nudo. Che ci faceva il ragazzino nudo? Pertanto Gesù è uno stupratore di bambini, con i bambini, lasciate che i bambini vengano a me, e con tutto il resto delle frasi.
Vabbè.
Povero pazzo, sì, davanti ai giudici ha affermato che lui, che quei loro, adesso non mi ricordo più quale, gli avrebbero visti venire le nuvole a destra del padre e così via.
Sì.
Ci sono 8 citazioni di questo genere.
Vabbè.
Sono le solite citazioni di quel che porta a fine del mondo, che ha solo un desiderio: mettere in ginocchio gli esseri umani.
Perfetto.
Questo
sì,
è la descrizione di un assassino.
No, almeno
va bene?
Discuto di... Ma non state arrabbiando.
No, non mi sto arrabbiando, sì, siccome sei cinque anni.
Non discuto di quello che te riporti sui testi, per carità.
Se parole scritte, dici che ci ascolti da tanto tempo,
le prende come, sì? come meglio vuole, no? E le usa per...
No, no, perché la vera interpretazione ce la dà la storia, cioè quando i cattolici sgozzano tutti i loro nemici,
sì,
è il fatto per ordine del Gesù di Nazareth. Quando possono dire qualsiasi cazzata,
sì,
e deve essere approvata perché lo dice la Bibbia,
sì,
lo fanno,
sì,
per ordine del Gesù di Nazareth.
Okay. E quando che i cattolici o i cristiani viene uccisi da
no, non è mai avvenuto questo,
se non
quando loro rubavano, uccidevano e massacravano. Non è mai avvenuto.
Quasi c'è una
dimostriamolo, aspetta un attimo.
No, che
dei
cristiani si sta uccisi anche per la loro fede.
Non è vero, non è mai avvenuto. I cristiani vanno dicendo di essere stati uccisi per la loro fede. In realtà anche gli ultimi missionari che Wojtyla ha fatto santi andavano in giro per la Cina a spacciare eroina solo per distruggere la Cina, e li ha fatto i santi perché sono stati uccisi per la loro fede.
Questo vale anche anticamente. Ma mi non te sto contestando niente, ti tegherei le tue fonti e va bene. Niente, sto dicendo che la persona che si chiamava o si chiama Gesù Cristo, a me, che ho letto e riletto quello che mi ha detto, mi sembrava che qualcosa di buono che avesse anche detto.
Come no? Dite alla gente, mettete in ginocchio che mi sono il vostro parolo, sì, sono bestiame del gregge che Dio mi ha dato e nessuno mi portò. Se tu ti senti una bestia del gregge, tu hai
mai sentito questo, anche
lui fa questo.
Io non frequento le chiese, il Cristo per me è quello che vive in mezzo a noi altri e basta, se che è questo, al di là della chiesa che
per me è uno che tende in mezzo in ginocchio le persone, lo dice chiaramente.
Ma se Dio farlo anche a te però
questo è opinabile.
Questo è opinabile, perfetto, allora è opinabile da quello che ti stai dicendo.
Sì, ok, d'accordo.
No, ma aspetta un attimo.
Va bene,
se
non mi sto scaldando.
No, allora sta attento, io non voglio mia far poemi assolutamente, perché voglio soltanto di capire. Se ti apponi questi termini, se meglio Sassò e basta, hai ragione tu, basta.
Certo.
Cioè tu non ti puoi sentire gli altri.
No, gli altri devono dimostrarmi quello che dicono. Perché se tu mi vieni a dire che i cristiani li stai copai perché si era cristiani, io ti dico non è vero.
Ma
è una menzogna. Non è vero, devi dimostrarmelo.
Ti dimmi i pagani che li stai copai.
Cazzo, ho fatto una trasmissione in cui ti ho dimostrato che i cristiani, l'unica novità che hanno portato alla storia sono i campi di sterminio. Cosa vuoi di più che mi ripeta ancora? Io ti ho dimostrato che l'unica novità del cristianesimo sono stati portare i campi di sterminio, la tortura e la distruzione e il massacro. Questo te l'ho dimostrato. Te l'ho dimostrato in una trasmissione che sono andato avanti a leggere data per data e situazione per situazione.
Ma che la potenza del microfono è immensa. Chi ti aggrede davanti te puoi gestirla come te vuoi ti. Mi guardi a disposizione un paio di minuti soltanto per dirti. Mi te dico soltanto che il Gesù Cristo che io conosco, che per cui ho letto i Vangeli, non mi dice quello che ti stai dicendo.
Allora, io sto dicendo cazzate.
Che dopo sia tutta la prima o da lasciare, ognuno fa la sua scelta.
Sono 2 miliardi di morti che parlano qua.
Allora, io ho visto sul discorso qua di copertura dei cristiani, io prendo da un libro che si chiama di Bruno Ballardini, Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il marketing, minimum fax, perciò non ho scritto né io né Claudio, vado a pagina 143, l'idea di eliminare fisicamente la concorrenza. Allora, sotto Giustiniano nel 532 si arrivò a trasformare in desa per residuo circa 40.000 pagani nello stadio ippico di Bisanzio, 532 dopo Cristo, 40.000 persone. Ecco, tanto per avere un riferimento storico e concreto.
Cioè,
questo è significativo, nel senso che i cristiani hanno sempre fatto di tutto per annientare gli altri. E se dei cristiani sono morti perché erano criminali, perché andavano dagli altri a ucciderli, a depredarli, a farli schiavi, ad annientarli. E questo è stato sempre il discorso dei cristiani. Di conseguenza, chi è stato ucciso come cristiano è stato fatto dalle persone per legittima difesa.
Io mi faccio un mazzo tanto per dimostrare le cose che dico, cioè nel senso che lavoro dai 8 alle 10 ore per dimostrare le cose che dico. Quando un radioascoltatore viene a dirmi delle cose contrarie, o si fa un mazzo tanto e mi dimostra quello che dice, oppure è solo provocazione. Chiaro questo? Pronto? Vabbè. No, è solo provocazione, perché non è questione di discutere. Cioè, se tu se uno mi dice Gesù è buono, deve dimostrarmelo. Cioè, io leggo le citazioni che è un assassino, un criminale, un farabutto, davanti al figo che non gli dà i fichi lui lo ammazza, dice cazzate in mani, leggetevi il discorso della montagna delle beatitudini, questa roba veramente.
Ma tutta la Bibbia
un delinquente, assassino, insomma, un criminale mafioso. Cioè, e davanti a tutto questo, e davanti alle prove della storia che vi dà 2 miliardi di morti, vi fate venire a dirmi che è buono, ma è veramente folle. Cioè, o dimostrate quello che dite.
È più, più credibile Pinocchio che Gesù Cristo. Sì, ecco. Io volevo sull'argomento, se l'ascoltatore. Allora, sull'argomento abbiamo un esempio.
Sì? Sei un deficiente, ignorante, copati.
Vabbè, tu cosa
questa
fai,
è la dimostrazione. Questa è la dimostrazione nel 2000, ormai 2001, che i cristiani sono ancora là ad ammazzare le persone. Non lo possono fare perché ci sono altre leggi.
Sì, no, ma la fanno ben volentieri. I roghi li andrebbero sempre a riaccendere, insomma.
Pronto?
Ti rendi conto che Gesù è struppatore? Che se ti è un struppatore deficiente, va a casa che ti rovini gamma 5 e ti è da tuo amico.
Ma no, dai, mamma mia. Cioè, questo è le persone che sono davanti all'evidenza, davanti alle prove, sono talmente vigliacche, talmente sporche, talmente squallide da insultare chi porta le prove. E volete dire che la magia nera del cristianesimo non è entrata profondamente?
Sì, no, ma renditi conto che di fronte anche a una dimostrazione così concreta, in cui si dice chiaramente che i cristiani hanno fatto solo stermini nella vita, nella storia, hanno annientato gli altri, la dice no, c'è qualcuno che dice che sono ancora buoni.
Sì, ma sto chiudendo però. Sto chiudendo.
Ascolta, Vito, ti sei da Marghera?
Sì.
Prima cosa ti ha detto? Che te hai a testa che ti sei perso.
Cosa ho detto?
Che te hai a testa perso.
Ah no, perché lavoro troppo, sì.
E ora sento che per i bambini in casa.
Ma te che cosa ti interessa?
Così per domandarti.
Non mi piace sta domanda. E anche mi sembra un po' sporca.
Ti piace solo quello che ti dici te?
Mi sembra che la tua domanda sia fatta una persona molto sporca, perché non è pulita.
Non è chiaro, non è chiaro.
Che si va a dire?
Dimmi.
Che ti sei un deficiente.
Ecco, vedi, avevo ragione di una persona sporca. Ciao, bella.
Chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Noi ci risentiamo alle ore 19, che riprenderemo il libro dell'Anticristo. Vi ricordo, alle ore 19 con il libro dell'Anticristo.
Ecco, voglio ricordare appunto che trovate tutto su internet, e se qualcuno vuole leggersi veramente, Claudio ha scritto moltissime cose sulla Bibbia, su internet trovate un sacco di testi in cui dimostra la falsità, la menzogna e la criminalità del cristianesimo. Se non ci credete, esiste tutta una serie di documentazioni in lingua inglese su internet in cui vi fa la statistica, il numero dei morti e anche il nome dei morti.
Vi dico, io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alle ore 19 con il libro dell'Anticristo. Ciao.